Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Una cosa che sappiamo molto bene, ma che non possiamo mai dire troppo, è che la vita cristiana è una vita per fede. Vivere per fede è il contrario di vivere per quello che si può vedere. La fede ci permette di andare avanti tranquilli anche nelle tempeste della vita. Perché per fede sappiamo, non per visione, per fede sappiamo che Dio è all'opera, anche quando non vediamo quello che sta facendo. Allora, avere fede quando non vedo nulla di quello che Dio sta facendo, da dove viene quel tipo di fede? Da dove viene la fede che quando tutto è buio vado avanti con pace? Viene da una sempre più profonda conoscenza di Dio. Non posso autocostruire la fede. La fede avviva. Tu vuoi più fede? Non preoccuparti di avere fede, preoccupati di conoscere più Dio. La fede viene in proporzione di quanto conosciamo Dio. Conosciamo Dio in proporzione di quanto vogliamo conoscere Dio. Quindi quando tu desideri, non è di avere una vita con meno problemi, non è di essere forte nella fede, tu desideri di conoscere più questo Dio immenso, la fede arriverà da Dio. Per avere più conoscenza di Dio, che ci porta ad avere più fede, è importante, quando leggiamo la Bibbia, avere gli occhi aperti a capire Dio. Cioè, non leggiamo storie come se fossero racconti di qualche libro, ma lo scopo di leggere la Bibbia è di conoscere più Dio. Allora, oggi vogliamo vedere un brano nell'Antico Testamento che, come tutti i brani, ci permette di conoscere più Dio. Ci permette di conoscere di più quanto Dio è in controllo, anche quando non vediamo il suo controllo. Allora, ricordiamo, quando leggiamo l'Antico Testamento, che nell'Antico Testamento Dio trattava il suo popolo maggiormente in modo materiale e fisico, mandava nemici di ossa, carne e ossa, dava benedizioni materiali anche spirituali. E tutto questo è un tipo di come Dio agisce nella nostra vita. I nostri nemici non sono principalmente persone. Non manda eserciti, perché il popolo di Dio non è più una nazione politico-geografico. E allora, le lezioni dall'Antico Testamento sono racconti veri, che raccontano verità che oggi si applicano maggiormente in campo spirituale. Per esempio, i giudei, popolo di Dio, spesso dovevano lottare contro eserciti di altre nazioni. Noi lottiamo contro nemici spirituali. Spesso Dio disciplinava loro come nazione, mandando un nemico per sconfiggere loro materialmente, militarmente, per prendere controllo su di loro, renderli schiavi. Oggi Dio disciplina non nazioni, perché non c'è più una nazione che appartiene a Dio nel senso di Israele, ma disciplina individui, famiglie e chiese. Lo impariamo questo nel Nuovo Testamento. Non più con eserciti di solito, ma più come problemi personali, o di famiglia, o di chiesa. Quindi, quello che vogliamo vedere in questo brano oggi è, vogliamo capire meglio la potenza di Dio e lo scopo di Dio in quello che fa. Quello che fa in questo brano è diverso da quello che fa con noi, ma i principi sono uguali, e quindi vogliamo conoscere più Dio. Il brano che vogliamo leggere è Secondo Re, in capitolo 6, dal versetto 8 a 23. Allora, di nuovo, voglio darvi un contesto storico per tenere in mente un pochettino meglio quando succede questo brano, qual era la situazione? Allora, questo brano riguarda il regno di Israele, quando ormai Israele era al nord e Giuda al sud. Ricordate che all'inizio era un paese, tutti i 12 tribù, dopo la morte di Salomone a causa del suo peccato, di ha tolto 12 tribù, ha fatto diventare Israele al nord, lasciando 2 tribù, Giuda e Beniamino, al sud. Questo è Israele. Israele come paese, come nazione, all'inizio Geroboamo, il primo re di Israele, ha stabilito un vitello di oro al nord e al sud per far sì che gli israeliti non andassero a Gerusalemme per adorare. Questo peccato di stabilire idoli, in fin dei conti, non era il suo scopo di stabilire idoli, il suo scopo era di non perdere potere sul suo popolo. Allora ha commesso un'idolatria non come scopo ma come conseguenza, perché non si fidava di Dio. E nessun re ha mai tolto quei idoli. Quindi camminavano tutti male, chi peggio, chi meno peggio, chi aveva un po' di fede, chi camminava molto male, ma mai è stato un popolo ubbidiente, fedele a Dio. Nonostante questo, nonostante la loro ribellione, dall'inizio alla fine, Dio ha mostrato tenerezza, più volte ha salvato loro dai loro nemici. Ha mandato profeta dopo profeta dopo profeta per esortarli, per dirgli a loro: ravvedetevi e tornate a me. E loro continuavano nel loro peccato. Lì c'è già una lezione che il fatto che non mi arriva oggi la disciplina non vuol dire che non arriverà. Ma Dio mi sta parlando, mi sta dicendo di lasciare qualche peccato ed io non voglio e voglio ignorare la sua voce. E allora per circa 200 anni, che a nostro parere, ma non ho 200 anni, sì, ma ricordiamo che la nazione di Israele dobbiamo guardare come la vita di una persona. E allora è poco 200 anni nella vita di una persona, di una nazione, e quindi dopo circa 200 anni, 722, ha mandato Assiri a distruggere Israele e non è mai diventato un paese. Nel brano che vogliamo considerare oggi, è in quel periodo, di quei 200 anni, quando Dio mandava profeta dopo profeta per svegliare il suo popolo in Israele a tornare a lui, ad abbandonare i loro peccati. E quello che voglio notare è che, nonostante il loro peccato, Dio li trattava con tanta bontà, perché Dio usa tutti i mezzi, la disciplina, ma anche la tenerezza, per farci tornare a lui. Non disprezziamo quello che Dio fa nella nostra vita. Allora, iniziamo in Secondo Re 6, voglio leggere 8 a 10. Questo riguarda il popolo di Dio, Israele, che non era fedele a Dio e non camminava bene. All'inizio con versetto 8. Mentre il re di Siria era appena al nord di Israele, mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi, sarebbero i suoi generali, i capi del suo esercito, disse: il mio accampamento sarà nel tale posto. Allora l'uomo di Dio, che sarebbe Eliseo, mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tale luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Perciò il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Così egli mantenne in quel luogo vigilanza, e ciò avvenne non una o due volte soltanto. Allora, pensate a questa scena. La Siria sta facendo guerra contro Israele. Attenzione, ci sono vari tipi di guerra. C'è quella guerra dove un esercito, una nazione manda il suo esercito, si accampa contro l'altro, si mettono in schiera, fanno una battaglia immensa e o l'uno o l'altro perde tutto. Non smettere a combattere finché uno non viene distrutto totalmente. Ma questo non era quel tipo di guerra. Tutto un altro tipo di guerra. La Siria era poco poco più forte di Israele. Non era forte abbastanza per venire a distruggere Israele. Quindi la guerra consisteva nel loro di dire: allora andiamo di là, senza dire, di sorpresa, dove c'è un villaggio non guardato, andiamo, prendiamo via bottino, scappiamo, cioè facciamo una razza, entriamo, usciamo nell'arco di una giornata, torniamo torniamo con bottino, aspettiamo qualche settimana, troviamo un altro posto non ben vigilato e andiamo lì. Non era la guerra con esercito, era questo tipo di piccole bande che andavano. Solo che Dio diceva ad Eliseo le parole che il re di Siria diceva ai suoi generali. Cioè lui nella sua tenda in Siria, allora andiamo a Villadose. Benissimo, andiamo a Villadose. Ok, giovedì prossimo. Allora, Dio diceva a Eliseo, lui ha detto che andranno a Villadose giovedì prossimo. Allora lui mandava subito un messaggero al re dicendo, loro arriveranno a Villadose giovedì. Il re mandava degli soldati lì a guardare. Allora arrivano, vedono questi soldati e tornano indietro. La settimana dopo vanno in un altro paese e ci sono i soldati di Israele. Dopo una settimana o due vanno in un altro paese ancora e ci sono i soldati di Israele. Allora, ma come sapevano? Allora, nonostante il peccato di Israele, Dio proteggeva Israele, anche se fra non tanti anni avrebbe mandato Assiria, un altro paese, a distruggere Israele, perché adesso che stava proteggendo Israele serviva per farli ravvedersi. E loro non volevano, avevano sentito volta dopo volta la parola di Dio. Cambia il tuo modo di comportarti, ravvediti di quello, non vergognarti di parlare di Cristo. Sentivano e non cambiavano strada, sentivano, non cambiavano strada, sentivano e non cambiavano strada. E poi Dio ha distrutto Israele. Non facciamo come Israele. Quando Dio ci manda un messaggio e poi ci mostra misericordia, diamo retta. Il modo che Dio proteggeva Israele è molto interessante, di quello che sappiamo non ha mai fatto questo altre volte. Lui proprio faceva sapere ad Eliseo le parole dette dal re di Siria. Una bella distanza. Che sia un miracolo. Cioè, a vari, magari 200-300 km di distanza, non c'erano mezzi di comunicazione come i nostri, e quello che il re di Siria diceva ai suoi comandanti, Eliseo sapeva, abbastanza subito, perché aveva ampio tempo di dire al re di Siria che mandava soldati lì. Cioè, questo è un miracolo molto grande. Quanto di quello che noi diciamo di segreto? Quanti di quello che pensiamo che gli altri non sanno? Quanti di quello che guardiamo, ascoltiamo, diciamo è nascosto da Dio? Nulla. Possiamo nascondere dalle persone, ma non da Dio. Tutto. E ricordiamo di questo. Avete notato anche un'altra cosa qui? Come racconta la Bibbia questo miracolo? È un miracolo piccolo o grande che le parole dette in Siria fossero rivelate precisamente a Eliseo in Israele? È un miracolo grande o piccolo quello? È grandissimo. Come viene raccontato? Viene raccontato come se roba di niente. Dice il re di Siria diceva: il mio campamento sarà in tale posto. Allora l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardi da trascurare quel tale luogo perché vi stanno scendendo i Siri. Cioè, vieni menzionato senza fare storia. La Bibbia, quando parla di miracoli incredibili, li parla in termini semplicissimi, perché quello che è straordinario per l'uomo è roba da niente per Dio. Questo, se mi fermo, mi fa pensare: ah, Signore, tu sei onnipotente. Tu non hai ostacoli. Tu non devi pensare ad un modo di operare, perché tu inventi modi di operare. Allora, Signore, nella mia vita, quando ho problemi, non devo io pensare alla soluzione per dirti cosa fare. Oh, signore, c'è questo problema. Allora, perché non fai così per risolvere il mio problema? Da quando è che Dio ha bisogno dei miei suggerimenti per sapere come curarmi? Lui può inventare mezzi che non avrei mai indovinato, che nessun uomo ha mai pensato. Lui è capace di fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. E così Dio ha operato in modo incredibile. Ma perché Dio ha operato così e non solo ha protetto Israele con un mezzo più naturale come ha fatto altre volte? Buona domanda. Perché, uomini che state guardando brani, una buona domanda. Ma perché Dio ha operato così? Avrebbe potuto far fare un infarto al re di Siria. Avrebbe potuto fortificare i sorelle di più che erano troppo potenti per i siri di venire a fare incursioni. Perché Dio ha scelto di operare così? Allora, non dice il brano, ma non ci vuole tanto per capire. Buona domanda. Allora, se Dio avesse solo fortificato Israele di più come esercito, avrebbero potuto vedersi come forti. Ma questo modo di operare non potevano negare che questa è l'opera di Dio. Cioè, no, nessuno poteva pensare, siamo noi bravi. Perché veniva l'uomo di Dio a dire al re di Israele, Dio mi ha detto quello che ha detto il re di Siria, ha detto questo. E nessuno poteva dire, no, non è stato Dio. Dio è geloso per la sua gloria. In questo caso ha fatto sì che il re di Israele non poteva vantarsi minimamente, infatti la parola è sparsa dappertutto, è arrivato perfino in Siria quello che Dio stava facendo, perché Dio è geloso per la sua gloria. Quindi Israele viene protetto volta dopo volta. Il re di Siria trova che ogni volta loro sanno dove lui sta facendo queste incursioni di sorpresa, che non era sorpresa per loro. E Dio stava curando il suo popolo che non meritavano la sua cura. E questo per far tornare loro a lui. Allora andiamo avanti e notiamo la reazione del re di Siria. Versetto 11. Molto turbato in cuore suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro: Non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re di Israele? Cioè, allora ditemi. Chi fra di voi è una spia? Chi sta mandando messaggi a Israele? Ovviamente qualcuno. Uno dei servi rispose: Nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera da letto. Allora il re disse: Andate a vedere dove si trova. Perché lo posso mandare a prendere. Gli fu riferito, ecco, si trova a Dotan. Mi fermo lì. La reazione del re di Siria all'inizio è tutto naturale. Loro sanno sempre dove sto mandando l'esercito, per forza, infatti, se non in questo caso, nella storia, quando succede così, è perché c'è una spia di mezzo. Quindi non è che sbagliava. Cioè, ha preso la conclusione naturale, perché questo era un miracolo, non era naturale. E lui dice, allora chi è la spia? E allora dico, signor re, lei ha ragione, normalmente ci sarebbe una spia, ma in questo caso non c'è una spia. Ma ormai tutti sanno, perché la parola si sparge, è una cosa così grande, che quello che tu dici in camera da letto viene detto al re di Israele da un certo uomo che si chiama Eliseo, un uomo di Dio, il loro Dio. Allora, la reazione del re di Israele a questa notizia cos'è? Allora andiamo a catturare Eliseo. Così non può più dire al re di Israele. Fermatevi. La sua reazione è naturale, ma è troppo naturale. Cosa vediamo in questo re di Siria? O meglio dire, cosa non vediamo in questo re di Siria? Cosa non ha? Cosa non ha? Non ha, è scritto qui, timore di Dio. Cioè, lui ha appena sentito di un miracolo incredibile, mai sentito da quando mondo è mondo, non c'è nessun altro esempio di un re in un paese dove quello che dice di segreto in camera da letto viene riferito parola per parola in un'altra nazione. Un miracolo che spaventa. E questo re, anziché avere timore di un Dio così potente, che palesemente stava operando per bloccarlo da avere vittoria, invece di dire: chi è questo Dio? I nostri dei di Siria non possono fare questo. Invece di inginocchiarsi davanti a questo Dio che era infinitamente più grande di qualunque presunto Dio loro, lui dice: allora io combatterò contro questo Dio. Questo Dio vuole far vedere quello che dico io, allora vado a prendere quell'uomo. Ma che stoltezza! Che stoltezza! Dov'è il suo timore di Dio? E allora, tante persone oggi sono così. Nonostante tante prove della presenza e della potenza di Dio, vivono come se Dio non esistesse. Questo è molto sbagliato e chi lo fa si rende molto colpevole. E lo fa tanta della gente intorno a noi. Quando io mi trovo qui, tante le persone intorno a me fanno così. Quando tu ti trovi qua, tante le persone intorno a te fanno così. Quando ti trovi qua, le persone intorno a te, qua, fanno così. E le persone intorno a me fanno così. In che senso? Quando noi che siamo credenti, il nostro modo di agire è come se Dio non c'entrasse nella situazione. Quando noi valutiamo tutto con un metro umano. Il nostro modo di decidere cosa fare dipende solo da quello che possiamo noi valutare, toccare e non c'entrano Dio, i suoi principi, la sua presenza, le sue promesse. Allora non siamo diversi dal re di Siria. Noi abbiamo la parola di Dio, di camminare dove lui dice e che lui ci curerà. E delle volte, se quel cammino mi fa perdere qualcosa che mi sembra importante, dico no, non posso camminare là. E stiamo ignorando quello che abbiamo già visto dalla potenza di Dio nel passato. E allora, noi abbiamo già visto la potenza di Dio. Quante di quelle volte? Camminiamo per fede, sapendo che Dio esiste, non avendo timore di andare dove Dio ci dice. Non facciamo come i re di Siria. Allora il re di Siria manda non pochi uomini, ma un grande esercito per catturare Eliseo. Leggiamo 14. Così il re vi mandò a Dotan cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì, ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il ser suo servo gli disse ad Eliseo: ah, cosa faremo, mio signore? Allora, il re di Siria ha detto: qui non voglio sbagliare. Non mando una banda, mando un grande esercito con tanti carri e tanti cavalli e lo faccio arrivare di notte. Così catturerò sicuramente Eliseo. Perché anche se il re di Israele dovesse mandare un esercito, questa volta facciamo una vera battaglia. Dothan, un paesino sopra una collina, un paesino. Non era una grande città con mura, un piccolo paese. Allora questo immenso esercito con carri cavalli circonda la città completamente, migliaia e migliaia di soldati contro questo paesino che non aveva difese. E nella mattina si svegliano tutti e vedono l'esercito di Siria tutto intorno. E questo servo di Eliseo, perché lui aveva questo aiutante, sapeva benissimo perché l'esercito di Siria era lì, perché non avevano oro e argento. Sapevano tutti: sono qui per catturare il mio capo, e visto che verranno in casa nostra, probabilmente prenderà il servo il mio capo, che sono io. E quando lui dice: cosa faremo? Non sta pensando tanto ad Eliseo, sta pensando a se stesso. Allora, Questo qui è terrorizzato, perché ha detto, sono venuti sicuramente per Eliseo e per il suo servo che sono io. Allora, per trarre il beneficio, quando leggiamo avvenimenti la Bibbia, è buono metterci nei panni di chi, sì, i protagonisti, ti trovi in casa e guardi fuori e vedi un grande esercito armato che sono venuti per prendere il tuo capo. Allora, tu sai che il tuo capo ha creato grossi problemi per il re di quell'esercito. Tu sai che il re di quell'esercito ormai odia il tuo capo, perché è un grande problema per lui. Lo vede come il suo nemico numero uno. Allora, come ti sentiresti? Migliaia di soldati, carri, cavalli. Spavento, timore? Perché questo servo era pieno di spavento e timore? Perché? Maggiormente perché non stavo guardando a Dio. Allora, in Israele, o meglio dire, il popolo di Israele, prima che fosse paese, in tutta la storia di Israele, Dio ha fatto miracoli a livello tramite uomini solo 3 volte. Chi sono gli 3 uomini tramite i quali Dio ha fatto miracoli? Perché non ha fatto tramite Davide o Samuele, non miracoli, non in senso regolare, ha fatto Dio miracoli, ma non tramite uomini. Chi sono gli 3 uomini tramite i quali Dio ha fatto miracoli? Primo, Mosè. Secondo, Eli. E terzo, Eliseo. Basta. In tutta la storia di Israele, miracoli non erano normali. Pensateci. Ha fatto Dio qualche miracolo ogni tanto, ma uomini che Dio ha dato una certa capacità che con la forza di Dio compivano miracoli, Mosè, Elia, Eli ed Eliseo. Basta. Elia, Eliseo. Elia, Eliseo. E questo era Eliseo. Allora, questo servo sapeva benissimo di Mosè secoli, secoli prima. Sapeva di Elia poco prima e conviveva con Eliseo. Quindi se mai stato un uomo che avrebbe dovuto avere fede nella potenza di Dio di compiere miracoli, era questo servo. Non solo, ma probabilmente chi è stato il messaggero che quando Eliseo mandava al re di Israele a dire cosa aveva detto il re di Siria, probabilmente è stato lui a portare il messaggio. Questo servo aveva visto tanto per dare a lui fede, ma non guardava a quello che aveva visto, guardava al problema. Questo servo aveva visto tanto per dare a lui fede. Aveva visto, non solo sentito dire, aveva visto la potenza di Dio all'opera, ma non guardava quello che aveva visto, guardava quello che vedeva. Guardava il problema di oggi. E quanto spesso siamo come lui. Noi abbiamo visto Dio operare potentemente, noi abbiamo visto Dio toccare il cuore e mostrare il peccato, noi abbiamo visto Dio perdonare, noi abbiamo visto Cristo crocifisso, risuscitato e oggi che offre la salvezza e offre perdono per chi è già salvato quando continuiamo a cadere nel peccato. Noi abbiamo visto la protezione di Dio, la cura di Dio, il sostegno di Dio. Noi abbiamo visto tutto questo. E quante volte ci troviamo come questo servo spaventati dal problema e non guardando a tutto questo immenso carico che abbiamo di ricordi di come Dio è stato potente e fedele ormai da tempo. Eliseo, molto più forte nella sua fede di questo servo, si impegna ad aiutare questo suo servo, suo compagno di opera, ad avere più fede. Eliseo si impegna ad aiutare il suo servo ad avere più fede. Eliseo, credente, aiuta un credente debole nella fede ad avere più fede. Versetto 16-17. Egli, Eliseo, rispose, perché il servo aveva detto, Cosa faremo, mio Signore? Egli rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse, O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide. Ed ecco il monte era pieno di cavalli di carri di fuoco, tutto intorno a Eliseo. Allora, prima cosa fa Eliseo? E non è che l'ordine in sé importa, ma cos'è la prima cosa che Eliseo fa? Parla con il servo. E cosa gli dice? Allora, in questo caso gli dice una cosa. In un altro caso, con un altro timore, direbbe un'altra cosa. Gli dice la verità che contraddice la menzogna che sta credendo. Cosa sta credendo il servo? Oh no, c'è questo esercito immenso, siamo senza speranza. Ed Eliseo dice, no, tu credi quello, io ti dico la verità è che Dio è più potente di quell'esercito. Qual è il problema che ti spaventa? C'è una verità che contraddice quel spavento. E delle volte quando siamo sconvolti non ricordiamo noi e abbiamo bisogno di chi ci viene accanto per dirci questa parola. Oh peccato, no, sto male. Gesù dice di andare da lui, confessare il tuo peccato e lui ti perdonerà. Ma gli altri non capiscono. Gesù è stato tentato in ogni cosa e lui capisce. Qualunque sia la paura, c'è una verità che ci può dare la fede. Sono malvagio. E Dio dice che è venuto a salvare non i giusti, ma i peccatori. Allora Eliseo dà la verità che serviva in quel momento per fortificare la fede di quel servo. E questo è un principio molto importante. Dio ci ha dato gli uni gli altri. Ricordate che abbiamo letto in Efesini l'altro giorno che siamo un corpo e il corpo cresce quando ogni membro del corpo dà del suo vigore ad aiutare gli altri? Ogni membro. Abbiamo bisogno di parlare gli uni con gli altri, sempre incoraggiandoci ad avere fede perché la vita è piena di difficoltà e di problemi e di paure. E Eliseo fa proprio questo. Lui dice, tu hai paura? La parola che tu hai bisogno di sentire è non temere. Non solo non temere, ma ti spiego perché non temere. Allora, la frase non temere viene detto più di 50 volte nella Bibbia. E sono tante. 50 volte, più di 50. Non temere, perché Dio sa che noi abbiamo la tendenza di avere timore davanti a prove, davanti a pericoli, davanti a situazioni difficili. Ma non solo ci dice non temere, in quasi ogni caso nella Bibbia ci spiega il motivo per cui non temere. Non temere. Cosa dice Gesù in Giovanni 14? Il vostro cuore non sia turbato? Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Io sono con voi, non temere per questo o per quell'altro. Allora, il modo di non avere timore nelle difficoltà della vita è di ricordare le promesse di Dio, la presenza di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio, la saggezza di Dio. Qui Eliseo conforta il servo ricordandogli della potenza di Dio. E poi, dopo aver ricordato lui la verità, prega per lui. In questo caso, prega una preghiera speciale e unica. O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. Dio ha risposto a questa preghiera. Infatti la risposta, leggiamo subito, l'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide. Ed ecco il monte era pieno di cavalli di carri di fuoco, tutti intorno a Eliseo. Avete notato una cosa? Per chi ha pregato Eliseo? Per chi? È lì. Versetto 17. Per chi ha pregato Eliseo? Il servo. Per chi non ha pregato Eliseo? Eliseo. In quanti erano in casa? Eliseo non ha chiesto per se stesso di vedere. Eliseo, di quello che si può capire, non ha visto questi cari. Eliseo non aveva bisogno di vedere i cari. Eliseo già aveva fede. Signore, la mia vita sta nelle tue mani. Se tu vuoi farmi morire come i prigionieri dei Siri, hai tolto via Elia. Al tuo tempo, hai tolto via tutti i tuoi uomini al tuo tempo. Tu hai la mia vita nelle tue mani. Non aveva timore. Quindi non aveva bisogno di vedere. Il servo era molto più debole nella fede e aveva bisogno di più di quanto aveva bisogno Eliseo. Allora Eliseo non ha detto farci vedere, ha detto far vedere a lui. E Dio ha fatto vedere a lui, non a Eliseo. Questo è molto importante notare. Ha chiesto un miracolo, ma non per se stesso, perché a lui non serviva. Dio non fa miracoli solo per fare i miracoli. Dio non fa nulla che non serve. Quello che fa Dio fa sempre con uno scopo. Qual era lo scopo di questo miracolo? Qual era lo scopo di questo miracolo? Per fortificare la fede del servo. Allora. Cosa ha visto il servo? Ha visto quello che già esisteva. Ha visto quello che già esisteva, ma che solitamente è invisibile agli uomini. Ha visto una piccola manifestazione del grande potere di Dio. Il potere di Dio esiste sempre, solo che di solito resta invisibile a noi uomini, ma qualche volta Dio apre un pochettino la finestra o la tenda per farci vedere qualcosa della sua potenza. E poi dobbiamo camminare per fede, ricordando quello che ci ha fatto vedere. Allora, questo giovane uomo ha visto gli angeli di Dio, cari e cavalli di fuoco. Quindi, essendo esseri spirituali, erano infinitamente più potenti di qualunque carro o cavallo terreno. Allora lui ha visto e non ha visto da quel giorno in poi. Ha visto e poi, in qualche modo, la visione è sparita, ma lui capiva, allora siamo circondati, siamo sicuri nelle mani di Dio. Chiaramente la fede del servo più fortificata, ma non solo. Se io leggo questo racconto, cosa posso sapere della mia vita? Posso sapere che io non vedo, ma io sono circondato di cavalli e carri di fuoco. E nessun male mi arriverà se non permesso da Dio. I malvagi. Satana, i demoni, le malattie, le sciagure, catastrofi non possono toccarmi se non secondo il piano di Dio. Dio è sovranamente in controllo di ogni cosa nell'universo. Allora, il fatto che non vedo io con i miei occhi, sì, ma io ho la Bibbia e io so, tramite quello che ho letto oggi, quello che è intorno a me. In Ebrei 1, cosa dice degli angeli di Dio? Ricordate quello che dice in Ebrei 1 dei angeli di Dio? Sono mandati per quale scopo? Alla fine di Ebrei 1. Aspetta. Non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno ereditato la salvezza? Mandati a servire per il bene. Sono invisibili, non hanno una volontà loro, seguono la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà intera come in cielo dove gli angeli ubbidiscono perfettamente, però siamo circondati, siamo sotto il benefico pur potente mano di Dio. Allora, in realtà ora che il servo aveva fede in Dio, ora che il servo aveva fede in Dio, non importa come finisce la storia. Perché se fosse stato il tempo per Eliseo di morire, sarebbe finito così. Ma non era il tempo di Dio per lui di morire, così finisce in un altro modo. Noi possiamo riposarci nella cura di Dio. Comunque vadano le cose perché vanno nel modo migliore. Allora, 18 a 23, solo per vedere come in questo caso Dio voleva portare avanti le cose. Come i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: Ti prego, colpisci questa gente di cecità? E egli li accecò, secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: Non è questa la strada e non è questa la città, seguitemi ed io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condusse a Samaria, il capitale. Quando giunsero a Samaria, Eliseo disse: O Eterno, apri loro gli occhi perché vedono. L'Eterno aperse loro gli occhi ed essi videro, ed ecco, si trovavano dentro Samaria. Quando il re di Israele li vide, disse ad Eliseo: Padre mio, li devo uccidere? Li devo uccidere? E gli rispose: Non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada, con tuo arco? Metti loro davanti pane e acqua affinché mangino e bevino e poi ritornino dal loro signore. Allora egli preparò per loro un grande banchetto. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi ritornarono dal loro signore. Così le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni nel territorio di Israele. Allora, molto breve. Eliseo pregava che i soldati fossero accecati. Avete notato? Avevo pregato prima che gli occhi del servo fossero aperti. Adesso prega che questi vengano accecati. Dio ha esaudito tutte e due le sue preghiere. Prima il servo ha visto quello che era invisibile. Poi questi sono stati accecati non totalmente, potevano vedere camminare, a non riconoscere quello che normalmente era visibile. Proprio il contrario. Dio può fare qualsiasi cosa. Una cosa che mi colpisce è che nella Bibbia tu trovi Dio che in un caso opera in un modo, un altro caso in un altro modo, un altro caso in un altro modo. Non è mai uguale. Perché Dio non è limitato ad operare nello stesso modo che ha già fatto. E poi Eliseo offrì di guidare loro a trovare colui che cercavano. Ma era vero questo? Ha detto la verità. Vi porterò al quell'uomo che cercate. Ha detto la verità? Chi cercavano? E quando sono arrivati a Samaria e i loro occhi erano aperti, chi era davanti a loro? Eliseo ha detto la verità. Seguitemi e vi porterò a trovare Eliseo. Ok? Sconosciuto, guidaci fino a Samaria, dentro la città, circondata dai soldati israeliani, più di quanto erano loro. Loro vengono lì, Dio apre loro gli occhi e vedono Eliseo circondato da tutto l'esercito di Israele. Quindi a quel punto erano loro prigionieri. Aveva detto la verità, hanno trovato Eliseo. E Eliseo ha detto: Trattali come ospiti di onore. Sono stati salvati la vita, c'erano probabilmente generali di mezzo, sono tornati a Siri dicendo: Guarda, re, loro hanno un Dio incredibile e poi ci hanno trattato bene, ci hanno salvato la vita. Mai più bande sono andati a disturbare. E Dio ha fatto questo non per proteggere Israele, ha fatto questo per spingere Israele a ravvedersi. Dio non esiste per darci una vita facile, Dio opera per farci conoscere Dio e camminare vicini a Lui. Dio in questo brano semplice, ci ha mostrato varie verità che ci servono tanto per avere più fede nel nostro cammino. Prima di tutto, questo brano ci ricorda ancora che Dio può fare qualsiasi cosa. Ma che fantasia ha Dio nel modo di curare il suo popolo? Letteralmente, ha una fantasia che non potremmo mai inventare. Dio ha protetto Israele dalle incursioni dei siriani, altre volte ha mandato eserciti a distruggere Israele. Tutto in base al suo piano di portare avanti la sua gloria e il nostro bene. Dio è onnipotente e non esiste problema per Dio. Qual è il tuo problema? Qual è la tua situazione difficile? Non è difficile per Dio. Allora, ricordate che Dio vede tutto. Tu non hai nulla di segreto. Quello che io penso quando nessuno sta con me, quello che tu dici quando sei con amici e nessun credente vicino a te, quello che succede a te di bello o di brutto quando ti senti solo, non è mai nascosto da Dio. Dio sa e vede tutto. Dio è capace a fare tutto, ma non fa tutto quello che vorremmo noi, perché noi spesso cerchiamo che cosa? Cerchiamo una vita più comoda, con meno dolori. E Dio piuttosto ci sta preparando per passare l'eternità con Lui. Dio in questo brano ha protetto Israele in modo miracoloso. Dopo pochi anni ha mandato Assiria a distruggere Israele, sempre per il bene del suo popolo. Serviva anche la distruzione della nazione per farsi ravvedersi. Quindi Dio può fare tutto e farà tutto per compiere la sua buona opera in noi, conformarci all'immagine di Cristo, prepararci per stare nella sua presenza per sempre. Un'altra lezione da vedere è l'importanza di incoraggiare gli uni gli altri nella fede. Tutti abbiamo momenti di spavento, momenti in cui è difficile avere fede. Abbiamo molto bisogno gli uni degli altri, di dare una parola e una preghiera. È facile dubitare. Impegniamoci a dire verità gli uni degli altri che possono fortificare la fede. E poi, cosa pregò Gesù per Pietro poco prima della croce? Quando dice a Pietro: Satana ha chiesto di vagliarti, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Gesù ha pregato per Pietro che la sua fede non venisse meno. Dobbiamo aiutare l'uno l'altro attivamente e dobbiamo pregare gli uni gli altri per gli uni gli altri attivamente. Abbiamo visto in questo brano che Dio cura ciascuno in modo personale. Ha aperto gli occhi del servo di Eliseo e non ha aperto gli occhi di Eliseo. Il fatto che Dio ha fatto in un certo modo con un altro, non devi pretendere che faccia così con te. Dio farà con te la cosa migliore per te. Grazie a Dio che Lui sa fare e curare perfettamente. Confidiamoci nella sua cura. Ricordate anche che siamo circondati dalla potenza di Dio. Non devi mai andare in un posto e sentirti solo o sola, indifesa, perché tu, se appartieni a Cristo, tu vai circondato dalla potenza di Dio. Ricordiamoci di questo. Non chiediamo di vedere con gli occhi, perché Dio ci ha già fatto vedere tramite le Scritture. Camminiamo per fede, sapendo che Dio ci sta curando. Dio in questo brano opera potentemente e Dio nella nostra vita opera potentemente. Lodiamo Dio, camminiamo per fede, sapendo che Egli sa curarci nei migliori dei modi per prepararci di goderlo per tutta l'eternità. Viviamo per fede, preghiamo. Padre, tu sei onnipotente, tu sei onnisciente, hai una sapienza perfetta, che è abbinato alla tua potenza infinita, ti fa operare sempre nel modo perfetto. Noi leggiamo tanti racconti nella Bibbia e sembra che in ognuno tu operi in modo diverso dall'altro, perché non sei limitato a qualche cura ed è l'unica cosa che sai fare. Tu puoi fare tutto e fai tutto secondo il tuo piano. Oh Padre, grazie per le verità di questo brano. Fa sì che possiamo camminare sempre di più per fede. Aiutaci a rimpegnarci, a lasciare la parola di Cristo dimorare abbondantemente in noi e poi parlarci gli uni gli altri per fortificare la fede l'uno dell'altro, perché abbiamo tutti bisogno di questo aiuto. Aiutaci a non mancare di pregare gli uni per gli altri, perché in momenti di prove spesso la fede diventa molto debole. Abbiamo bisogno dell'appoggio e delle preghiere gli uni degli altri. Padre, non servono a noi miracoli, abbiamo già i miracoli nella tua parola. Se tu dovessi scegliere, ben venga, ma noi ti chiediamo piuttosto di aiutarci a riconoscere quello che hai già dichiarato, hai già fatto, per capire chi sei, in modo che possiamo camminare per fede in quello che ci trova davanti oggi. E ti ringrazio che Padre Eliseo, questo servo, il re di Israele, il re di Siria, hanno tutti lasciato questa terra e noi lasceremo questa terra. Aiutaci a vivere alla luce dell'eternità. Grazie che tu sei con noi. Grazie che, e questo è incredibile, siamo preziosi a te. Grazie che ci tratti con amore e con grazia e con misericordia. Grazie che questa offerta è anche valido per tutti coloro intorno a noi. Ti lodiamo. Sovrano Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.